Eccoci qua, siamo dal vivo anche oggi. Buongiorno a tutte e tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa d'Italia che cambia, che ogni giorno in diretta dal lunedì al venerdì alle 10 per 10 minuti vi aggiorna sulle notizie più importanti che accadono nel mondo e cerca appunto di aiutarvi a farvi un'idea di quello che sta succedendo. Allora, partiamo subito con le notizie. Anche oggi, come ieri, la notizia principale con cui aprono molti quotidiani italiani è legata alla faccenda dell'Ilva. Ricapitolo molto brevemente per chi non avesse seguito la cosa. L'Ilva, da anni al centro di polemiche per quanto riguarda, in quanto causa di inquinamento ambientale e danni alla salute, è stata rilevata lo scorso anno, anzi, la gestione è stata rilevata perché poi ancora lo stabilimento diciamo è in affitto a questa società indiana che è una multinazionale che si chiama ArcelorMittal, appunto una multinazionale indiana che però 2 giorni fa ha dichiarato di voler lasciare dopo che il governo le ha tolto l'immunità penale, che era un accordo che c'era nel contratto di concessione. Le indiscrezioni di oggi sono che forse dietro a questi strani balletti si cela un'operazione promosso dall'ex premier Renzi, con una cordata che metterebbe insieme un'altra multinazionale indiana che si chiama Jindal Steel and Power. Anche qui la pronuncia, se ci sono indiani in ascolto, per favore non giudicatemi. Assieme a Cassa Depositi e Prestiti, cordata che già un anno fa aveva partecipato alla gara d'appalto, vinta poi da ArcelorMittal. Insomma, come dicevamo anche ieri, la situazione è complicata e ci si affanna a risolvere i problemi dell'Ilva in questo momento, cosa piuttosto difficile perché, opinione personale, l'Ilva non ha un problema, è il problema. Vabbè, l'ho fatto un pochino semplice, nel senso che fondamentalmente mi piaceva dire questa frase ad effetto. In realtà, ovviamente, c'è tutta la faccenda della bonifica da gestire e ci sono tantissimi altri aspetti che sono abbastanza complicati. Ad ogni modo vi lascio 2 articoli qua per approfondire, uno del Post e uno di Internazionale, se vi va, sono interessanti e riassumono abbastanza bene la situazione attuale. Andiamo avanti. Ieri 11.000 scienziati hanno presentato una lettera pubblicata da molti giornali in tutto il mondo, in cui invitano ad agire, invitano la politica fondamentalmente ad agire con urgenza sul tema dei cambiamenti climatici. La lettera inizia ricordando tutte le volte in cui gli scienziati, a partire da 40 anni fa, quindi da Ginevra, ma in realtà anche da prima, hanno lanciato appelli al mondo che non sono stati ascoltati, che uno dice, va bene, ok, se iniziano così vuol dire che questa volta vogliono fare qualcosa di diverso. In realtà fanno esattamente la stessa cosa, sperando magicamente di sortire un effetto diverso. Detto ciò, sui dati in sé gli scienziati ovviamente hanno ragione. Globalmente ho la sensazione che tutta la questione dei cambiamenti climatici sia ancora presa un po' sotto gamba, nonostante che la consapevolezza stia aumentando molto. Quello che mi sembra che in pochi ancora capiscano è che la nostra intera civiltà si basa su questa anomala stabilità climatica che dura da circa 12.000 anni e che ha permesso, ad esempio, l'invenzione dell'agricoltura, il fatto di creare comunità stabili e stanziali, la creazione di città e poi di tutta l'intera civiltà per come la conosciamo attualmente. E noi questo equilibrio lo stiamo rompendo, o forse l'abbiamo già rotto, e non è un problema per il pianeta, non è un problema per gli ecosistemi che si riorganizzeranno, è un problema esattamente per noi e per qualche altro migliaio di specie animali che non sappiamo ad oggi se riusciremo a continuare ad abitarlo, questo pianeta. Vabbè, prima forse sono stato un po' impietoso con gli scienziati, perché qualche passettino in avanti magari lo hanno fatto, nel senso che all'interno di questo appello loro si propongono in prima persona di uscire dai laboratori e di aiutare i politici che appunto vogliono agire sul tema dei cambiamenti climatici con la loro consulenza e propongono 6 passi, 6 campi di azione in cui agire per avere un effetto di mitigazione e adattamento sui cambiamenti climatici. Niente di particolarmente nuovo, però ve li ricapitolo perché un ripassino alla fine fa sempre bene. Quindi parliamo del modo in cui produciamo energia, quindi una transizione dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, della riduzione anche di altri tipi di emissioni inquinanti come metano e polveri sottili, la preservazione di ecosistemi fragili. Come possono essere, e vitali anche, come possono essere le praterie, le torbiere, le aree umidi, un cambiamento nella dieta delle persone con una riduzione dei consumi, soprattutto di carne rossa, perché sappiamo che gli allevamenti di carne rossa sono, gli allevamenti bovini sono uno dei principali fattori che agiscono sulle emissioni di CO2, metano e quindi gas climalteranti. un cambiamento nell'economia. Questo è praticamente più nuovo rispetto ad altri, nel senso che propongono appunto un superamento del PIL come indicatore della crescita economica, come fine ultimo dell'economia. E infine un freno alla crescita della popolazione mondiale, altro tabù che però inizia a essere abbastanza pressante anche questo come obiettivo da raggiungere. Appunto, niente di particolarmente nuovo, ma un utile ripasso, anche sia per i politici sia per chiunque altro. Restiamo in tema di cambiamenti climatici con una notizia che dà molta concretezza al problema, ce lo fa immaginare appunto in tutta la sua drammatica concretezza. Il Sole 24 Ore pubblica uno studio in cui la NASA corregge le previsioni sull'innalzamento dei livelli del mare, grazie all'utilizzo di un software, di un sistema di machine learning. E i risultati sono abbastanza scioccanti, perché la popolazione globale che vive in zone che rischiano fortemente di finire sott'acqua da qui al 2050, quindi parliamo dei prossimi 30 anni, sono 150 milioni di persone. 150 milioni di persone che vivono in zone che appunto rischiano di finire sott'acqua, che diventerebbero 190 milioni entro la fine del secolo. Secondo questi nuovi dati, ad esempio, entro il 2050 il Vietnam del Sud sarebbe completamente sommerso, quindi la città di Ho Chi Minh, che finirebbe sott'acqua, in Cina finirebbero sott'acqua la capitale economica, Shanghai, e 30 milioni di persone complessivamente, mentre per venire all'Italia, le zone più a rischio sono Venezia e tutta la costa del nord-ovest, cioè tutta la parte del nord-ovest. Sono rischi che già in parte conoscevamo, la situazione sembra più grave del previsto e appunto il dato è che queste cose le pubblica la NASA in Italia lo pubblica il Sole 24 Ore, non il gazzettino di, non so, era un Quibilaccio. Quindi ecco. Questo ci fa capire un po' meglio qual è la situazione, che sicuramente non è delle migliori. Per concludere, visto che siamo in tema notizie simpatiche dall'antropocene, segnalo la notizia riportata da Green Me sull'emergenza inquinamento in India. Nuova Delhi è in piena emergenza sanitaria a causa dello smog che sta letteralmente soffocando l'intera città. Le scuole sono state chiuse, è stata limitata la circolazione delle automobili. E pensate che anche gli aeroplani sono stati deviati o interi voli sono stati soppressi per la visibilità che è talmente scarsa che non consente agli aerei di decollare o atterrare. E, insomma, una volta tanto direi che magari gli diamo retta stavolta a questi poveri 11.000 scienziati, più che altro perché se no continuano a fare appelli, tanto loro così fanno appelli. Quindi lo sappiamo come sono fatti e magari se questa volta gli diamo retta e iniziamo a fare le cose che ci suggeriscono, male non ci farebbe. Va bene, allora anche per oggi è tutto, siamo vicini ai 10 minuti, abbiamo quasi terminato il nostro tempo, nei link in descrizione trovate tantissimi altri approfondimenti molto interessanti su cose belle e brutte che accadono nel mondo, ve ne cito giusto 3 o 4 per incuriosirvi. Un'inchiesta di internazionale sulla nuova crisi umanitaria in Bosnia che riapre le ferite della guerra, un approfondimento sul CETA, il trattato pubblicato da Valori, che appunto sostiene che sia un grimaldello per imporre all'Europa nuove misure sulle politiche energetiche sulle sabbie bituminose, sul petrolio estratto dalle sabbie bituminose in Canada. E due diciamo, articoli più diciamo, di società, uno di internazionale sul lavoro e uno di The Vision sulla felicità. Bene, anche per oggi è tutto, le notizie sono terminate, trovate tutti gli articoli, tutti i link di cui ho parlato, li trovate nella descrizione. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani, sempre alle 10, sempre per 10 minuti con Io non mi rassegno e ricordatevi, chi si rassegna è perduto.